amici, buongiorno. Ho già detto amici due volte, mi sto pentendo già della cosa. Buongiorno, gentile pubblico.
Infatti ho detto strano, sarà un'interferenza da un'altra radio.
Penso anch'io, era Radio Italia, guarda. Buongiorno, conoscenti, ascoltatori, ecco, chiamati così perché meglio. Ascoltano. Sì, più meglio. Voi chi siete?
Noi siamo i suoi sottoposti e sottoponibili perché lei è l'unica e la sola, Barbara Sala, buongiorno!
Buongiorno, sottoposti e sottoponibili sempre più lontano dallo studio di Roma, Luigi Santarelli.
Che piacere, buongiorno, è sopravvissuta anche oggi Ludovica Marafini, buongiorno.
Buongiorno, scusa, buongiorno.
Appena iniziato, scusami, è sopravvissuta?
No, è sopravvissuta a te in queste settimane.
Ok.
Vabbè, sai che insomma ci mancano 3 ore ancora,
appunto.
Quindi non si può mai parlare.
Tre lunghissime ore. Ragazzi, signori, non la smuove neanche peggio della Santanchè, lei il posto non lo lascia, Barbara Sala sono anni.
Aspetta, a fare questi paragoni azzardati, io non me la sento, ragazzi, alle 8 chi arriva?
Beppe Severgnini. Comunque,
pronti.
Allora, oggi in realtà non andiamo al Ministero del Turismo, andiamo al Ministero dell'Istruzione e del Merito, perché l'inchiesta di Barbara Sala di oggi riguarda il nostro futuro, il nostro avvenire.
I nostri ragazzi, lasciate che i pargoli vengano a me.
Mi sono allargata.
Insomma, latino facoltativo però, un'ora alle medie, la Bibbia e la storia occidentale. Servono davvero questi ai nostri figli? 02 25 15 15.
La dita di we like to party. Sono troppo curioso, siccome ti chiami. Se non me lo vuoi dire, vabbè, neanche mami. Il mio non me lo sai, ma vabbè, neanche papi. Che bomba il tuo vestito, deve essere un Marni. Che stile lo stiletto, che calpesta i marmi. Detesto quel detector, io non porto armi. Tutte queste bunny sballano per i money. Shot dopo shot dopo shot come un killer. Avevo John Loft delle crib, ma una villa. Ora sono al top, vengo dalla via. Da quando ti guardo dico, mamma mia.
Baby, come fa? Te lo dico fra un attimo. Invece sono un angelo.
Andiamo via da qua.
Ti facevo più romantico. Ma quando tu davanti mi restano due parole.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia,
mamma mia. Mamma mia,
mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Ma quando tu davanti mi restano due parole.
Larirari, we like to party. Ha preso fuoco il capotto di Marni. Ini, mini, mani, mo, scelgo la mia hockey. Ma compagni dentro il bagno del One Oak. Labbra su, pa, giù, si sanno di pompelmo. Pussy caput mundi, you baby, confermo. Disco pompi, du, due nica, luna. Statua dai capelli, blu, una Kate Moss, gay, DJ. Shot dopo shot, come un killer. Muovilo così finché fa una scintilla. Tu, se vuoi rose, devi metterti in fila. Vuoi la gila, ula, e ma sono io la sua pupilla. Te lo dico fra un attimo.
Sembri una star.
Invece sono un angelo.
Andiamo via da qua.
Ti facevo più romantico.
Ma quando tu davanti mi restano due parole. Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Ma quando tu davanti mi restano due parole.
La di daddy, we like to party.
La di daddy, we like to party.
La di daddy, we like to party.
Oh mamma mia, se quando mi guardi.
Gentlemen.
La di daddy, we like to party.
Ladies. La di daddy, we like to party.
Tutti.
La di daddy, we like to party. Oh mamma mia, se quando mi guardi.
Baby, come va?
Te lo dico fra un attimo.
Mi sembri una star.
Invece sono un angelo.
Andiamo via da qua.
Ti facevo più romantico.
Ma quando tu davanti mi restano due parole.
Mamma mia, mamma mia.
Davanti.
Facciamo una pazzia. Ho speso una follia. Volevi un Mercedes bianco.
Ecco, svelato il mistero. Qualche giorno fa giravano delle foto di Rose Villain con questa roba pelosissima rosa.
Cosa?
No, questo cos'è, un cappotto peloso, rosa enorme, una nuvola rosa a metà tra Anna Pepe e Barbie, su un balcone ai quartieri spagnoli di Napoli, e abbiamo capito che stavano girando il video di questa collaborazione insieme a Gue. Oh mamma mia, con un omaggio anche a Pino Daniele, per questo riferimento a Napoli e ai quartieri spagnoli. 6:10, il primo disco di Non Stop News.
Allora, l'inchiesta di questa mattina della Sala riguarda un po' la scuola. Di scuola ci piace parlare spesso, ma semplicemente perché spesso ci sono cambiamenti. Quelli di questa settimana li avete sentiti, riguardano intanto, l'abbiamo detto, le scuole medie. Dalla seconda media si potrà, a parte che non so voi, ma io alle medie latino l'ho fatto.
Sì, diciamo che è facoltativo, ci sono delle scuole che scelgono di inserire, ma poi parliamo di un'ora a settimana in definitiva.
Allora, quella
è
che
tantissimo.
Propone Valditara è facoltativa un'ora a settimana. Le scuole medie a partire dalla terza, nel mio caso ad esempio dalla seconda, propongono un corso di avvicinamento, ma tipo sono... fai 12 ore, cioè nel senso vai un pomeriggio a settimana per, che ne so, 3 mesi, una roba del genere.
Rosa, rose, rose hai fatto.
Esatto,
ecco.
ma anche legittimamente, perché stiamo parlando di ragazzini di 13 anni, quindi è anche questo sempre facoltativo. Per esempio nella nostra scuola, grazie ai fondi del PNRR, quest'anno, credo adesso, questa primavera, attiveranno questa cosa, ma ripeto, è roba di 3 mesi, un pomeriggio a settimana.
Per il latino, vedi i danni che può fare il PNRR, cioè far studiare il latino anche questi poveri pupi ancora in età.
Sì, regà, questi non sanno l'italiano, io insisto. No, lo dico seriamente, perché poi c'è tutta la grandissima questione, adesso insultatemi pure, dei bambini stranieri, nati in Italia, arrivati qui dopo, non mi interessa, che non parlano italiano, e ce ne sono tanti ancora alle medie. Quindi parlare addirittura di inserire l'ora di latino, mi sembra sempre che questa scuola vada a due velocità, no? Cioè che cerchiamo magari di mandare avanti quelli che hanno del potenziale, però non ci preoccupiamo tanto di quelli che restano indietro.
Ecco, la domanda quindi che vi facciamo è questa, cioè se queste modifiche, poi c'è lo studio della Bibbia, ma poi lo spiegheremo, poi c'è la geostoria che non ci sarà più al liceo perché si studierà meglio la storia, dice il ministro, senza ideologie, concentrandosi più sulla storia d'Italia, insomma, se queste sono le modifiche che secondo voi servono in questo momento alla scuola. Per rispondere chiamatelo 02 25 15 15, caro Luca, buongiorno.
Buongiorno, sono Luca da Canaro, provincia di Rovigo.
Ottimo. Dici la tua, Luca.
Niente, io ero nell'età di 61 anni e ho vissuto l'era del latino alle scuole medie. Era obbligatorio in seconda media e facoltativo in terza. Non la trovo sbagliata l'idea del ministro. La trovo giusta, anche perché dà un senso al valore alla lingua italiana.
Ok, secondo te un'ora a settimana cambierà qualcosa?
Sì. Okay. Ma si vedrà nel tempo, non si vede subito. Nel comportamento delle persone.
Ma sai, Luca,
nel comportamento proprio?
Sì, nel comportamento delle persone. Lo affermo con principio vissuto.
Io sto pensando alla classe di mio figlio e non lo so se un rosa rose può modificare questo concerto di rutti e parolacce e musica trap, però
che classe è questa classe?
Eh no, è la classe dei ragazzini che adesso hanno 13 anni.
È questo.
Ma c'erano anche in altri tempi chi cantava in maniera diversa, però il concetto, l'ispirazione, il senso della lingua italiana resta nella propria persona e resta nel comportamento. Poi non va a giudicare il comportamento se uno fa del rap o fa delle altre cose, ma resta il rispetto delle persone e della lingua italiana studiando il latino.
Ecco Luca, tu dicevi che secondo te è giusto inserirlo già alle medie, mi viene in mente che magari può essere un modo per avvicinare anche quei ragazzi che poi non è detto che dopo alle scuole superiori faranno il latino, penso al liceo classico, al liceo scientifico, magari è per dare un'infarinatura a tutti, sei d'accordo?
D'accordissimo.
Vabbè. In questo senso, sì.
Grazie Luca, grazie.
Ciao, Luca.
Un abbraccio, buona giornata.
Voi, gentilissimi, mi portate sempre un po' compagnia finché lavoro di notte. Grazie.
Grazie, porteremo anche un po' di latino, così cambieremo anche noi il comportamento di chi ci ascolta. Ci daremo questo obiettivo. Grazie Luca.
Grazie.
Israele ieri ha approvato definitivamente l'accordo sulla tregua nella striscia di Gaza e sulla liberazione degli ostaggi in mano ad Hamas. L'intesa entrerà in vigore da domani pomeriggio. Oggi intanto Tel Aviv avrà i nomi dei primi 3 prigionieri che saranno rilasciati dai palestinesi.
Torniamo in Italia. La ministra del turismo Daniela Santanchè è stata rinviata a giudizio per false comunicazioni sociali in merito al caso Visibilia. Il processo è previsto a Milano, prima udienza il prossimo 20 marzo. La decisione lascia l'amaro in bocca, dice la difesa. della ministra.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la legge sul divieto per TikTok. La società cinese deve vendere il social entro domani. Il presidente Trump frena, decido io, ha detto nelle scorse ore il colloquio del neo presidente americano con quello cinese.
Sport calcio: nel primo anticipo della 21esima giornata in Serie A, la Roma ha battuto il Genoa 3-1. Oggi Bologna-Monza alle 15, Juve-Milan alle 18, Atalanta-Napoli alle 20:45. Non c'è altro ora, il traffico.
Autostrade per l'Italia, buon viaggio ovviamente anche da noi, le 6:16, questa è RTL 102.5, questa è No Stop News con Barbara Sala, con Luigi Santarelli, con Ludovica Marafini, ma soprattutto con voi che ci scrivete anche al 378 378 102.5. C'è chi dice: parlo da insegnante, alla scuola non serve niente di nuovo relativamente alle discipline, queste riforme vengono da chi non è mai stato in una classe di recente, ragazzi che spesso non sanno leggere, non capiscono i testi, non capiscono neppure le consegne degli esercizi.
Vero.
Di qualsiasi materia.
Verissimo, posso dirvi che a una delle ultimissime riunioni che abbiamo fatto la professoressa di italiano, parliamo di seconda media, disperata perché diceva: io do cioè delle consegne, che può essere banalmente anche il compito in classe con la tal cosa da fare, e non capiscono. Non solo non capiscono, ma continuano a chiedere 4 volte: prof, entro quando? Quando c'è benissimo scritto, e non lo leggono. Quindi capite che siamo proprio a livelli basic. Io però mi concentrerei di più sulla Bibbia. Sto latino io lo bypasserei. Io starei un po' sulla Bibbia, ma sentiamo un po' quanto è devota Daniela, se è pronta anche lei a questa lezione di Bibbia. Buongiorno Daniela.
Buongiorno, ciao, sono Daniela, chiamo da Genova. Allora, vabbè, io ho fatto il liceo classico, ho 62 anni, quindi sono vetusta, per cui io più che un corso integrativo di latino o di Bibbia, perché poi adesso con questa multietnia abbiamo tante religioni, io farei un corso integrativo, delle ore integrative di lingua italiana, semplicemente facendo leggere e parlare. Perché ho notato mio nipote, tutti questi ragazzi giovani, hanno una povertà di vocabolario che è qualcosa di pazzesco. Tra l'altro servirebbe anche ai ragazzi stranieri per imparare meglio la lingua italiana, perché veramente hanno, cioè, ho visto anche in quiz televisivi che parole, non dico parole strane, di quelle complicate, però non conoscono proprio le parole, cioè a parte il verbo andare, così i vari sinonimi, e questo secondo me servirebbe molto, ecco, cioè sono poveri di vocabolario a parer mio, ovviamente. E quindi una bella oretta ogni tanto di conversazione, di lettura in compagnia per imparare nuovi termini, per imparare la lingua italiana.
Ok, ad esempio, in questo senso, secondo me potrebbe aiutare un'altra proposta di Valditara, le poesie a memoria. Ora,
Sì.
Beh, la cavallina storna, impari il termine storno. Capisci?
Sì, magari non si usa tanto, però le poesie a memoria, sì, che sembrano una cosa brutta, noiosa, credetemi, è un esercizio per la memoria, non è tanto per tornare indietro nei tempi, ma la memoria è una cosa importante. Ora, lo so che è noioso e tutto, però sono esercizi comunque per la memoria, non è tanto per fare la tiritera, però manca anche, ecco, la memoria, l'esercitazione della memoria, le tabelline a memoria, tutte queste cose qui servivano per esercitare la memoria, che questi ragazzini a volte somma così, che poi servono se uno studia, ecco. La memoria va esercitata, non è solo è la ginnastica della mente, in effetti, a parer mio sempre. Sì.
Ecco, grazie, okay. Daniela.
Grazie a voi,
ciao.
E buona giornata.
Ciao.
Un abbraccio. Allora, sulle poesie a memoria anche fateci sapere che ne pensate, noi andiamo in pubblicità, poi torniamo al telefono da voi, però per capire se effettivamente, siccome di modifiche alla scuola ne sentiamo parecchie, se siano queste le priorità secondo voi. E a proposito della Bibbia, leggo il virgolettato, perché poi, dai, sono tutte indicazioni che arrivano dalla commissione, sì, indicata dal...
Scusa.
Grazie.
Ci stiamo un po' abituando, ecco.
Prego, a me i cuori, non tanto le orecchie. Verrà stimolata anche la lettura della Bibbia.
Io mi dissocio con il
silenzio, infedele. Verrà stimolata anche la lettura della Bibbia per rafforzare le conoscenze delle radici della cultura italiana.
Io
andate
mi
in
fermerei.
Pace. Andate, ecco, in pace. Io vi chiediamo, grazie Mauro e basta, se no grazie a loro, se no ci scomunicano. E se sia veramente questa una delle priorità. Poi, per carità, qui parliamo di stimolo, insomma, è un testo che,
ragazzi,
sicuramente è rilevante, eh? Però
artisti.
Sì, è comunque alle basi, diciamo, della nostra cultura, quindi ci sta che anche solo per cultura generale magari uno la conosca meglio, ma diteci la vostra, 02 25 15 15. Non ne usciremo mai più.
Ragazzi, è il mood della giornata, grazie Valditara che ci hai dato un sacco di spunti.
Facciamo una cosa, noi ci ritiriamo in preghiera un paio di minuti e torniamo tra poco rigenerati.
Andiamo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come quando ti cade il cellulare, ma a terra sul tappeto.
E per voi? Cos'è RTL 102.5?
Giornalisti su RTL 102.5, 6:26, sì? Buon sabato, 18 di gennaio.
Con che canzone?
Un'ottima canzone che si chiama Felicità. Ah, no.
Eh?
Allora, siamo in diretta e come
Felicità
sempre...
Felicità disonesta.
Mi stai creando problemi già con la curia, adesso se mi devi creare problemi pure col Moige, ti prego. Allora, stiamo discutendo e sono contento anche tra di noi a proposito del il latino apre la mente. Questa frase non vedevo l'ora che Barbara Sala la pronunziasse, anche perché lei sul latino, signora mia, ci
Urbi
marcia. Vi faccio una domanda, ma veramente senza polemiche. Abbiamo studiato tutti, noi tre che siamo qui, il latino. Vi ha aperto la mente?
Guarda, la mia
professione... No, sì o no?
Allora, ti dico...
Sì o no?
Secondo me sì.
Perfetto.
Mi permetto
Barbara...
di dire di sì.
Barbara?
Sì, aprire la mente secondo me è una cosa che non dice niente.
Sì o no?
Sì, ma, non ha, ma è sbagliata la domanda. Non è che apre la mente, è un allenamento. Allora, io ti potrei dire che ho studiato matematica, ma a me che me ne fotto della matematica.
Brava.
Ho fatto lettere all'università, mi sono laureata in storia del teatro, vengo qua a presentare le canzoni, cioè cosa me ne frega delle...
E che canzoni,
perché sono in odor di santità. Cioè, cosa me ne frega del seno e del coseno? Potrei
Però
dirti
perdonami
la
se nella vita quotidiana avrai maggiore utilità nel saper far di conto se devi pagare una bolletta o gestire un conto corrente piuttosto che saper declinare rose rosarum rosis.
Ma ragazzi,
dai.
Ma non è che la scuola deve avere una utilità pratica. Scusatemi.
Insomma.
No, tu mi insegni delle cose che allenano la mia mente, la mia capacità di ragionamento. Latino è molto più vicino alla matematica.
E facciamo esercizi di logica allora, se vuoi usare quello.
E usiamo il latino per fare logica. Scusami, no?
Ma usiamo la logica per fare logica. Vabbè, comunque, insomma.
Beh, colpa del latino. I ragazzi arrivano a scuola, non sanno l'italiano. Gli insegnanti non danno un benedetto libro da leggere. Non danno neanche più i compiti a casa perché i genitori se no smaronano. E mo' il problema è il latino?
Perfetto, ma mi stai dando ragione. Allora si dedichi nelle ore al latino, se anche una settimana, a fare il potenziamento d'italiano. Se
ma
i ragazzi
già lo
non
fanno il potenziamento
d'italiano. E allora,
d'italiano?
Cosa serve
no,
fare
no,
latino?
Attenzione, non è che fanno il potenziamento d'italiano. Di norma cosa fanno? Dividono la classe in tre gruppi.
Vabbè, questo non lo fanno in tutte le scuole. Vabbè, da te magari così, ma, non in tutte le scuole.
Secondo me lo fanno tutti, perché lo facevo già anche ai miei tempi. No. Dividono le classi in tre gruppi. C'è la classe che fa il recupero, c'è la classe intermedia che va avanti a esercitarsi, c'è la classe di potenziamento che fa delle cosine in più. Già si faceva ai miei tempi, stiamo parlando di 40 anni fa.
In alcune scuole, in altre no. Allora, se volete dire la vostra su questo, 02 25 15 15. Andiamo con le ultime notizie e poi andiamo da un amico al telefono, quindi state con noi.
Israele ieri ha approvato definitivamente l'accordo sulla tregua nella striscia di Gaza e sulla liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas. L'intesa entrerà in vigore da domani pomeriggio. Oggi intanto Tel Aviv avrà i nomi dei primi tre prigionieri che saranno rilasciati dai palestinesi. Andiamo negli Stati Uniti. La Corte Suprema ha confermato la legge sul divieto per TikTok. La società cinese deve vendere il social entro domani. Il presidente Trump frena, decido io, ha detto nelle scorse ore il colloquio del neo presidente americano con quello cinese Xi. Torniamo in Italia, ondata di maltempo, in particolare al sud, danni in Sicilia, a Caltanissetta crolla un fabbricato, 16 persone evacuate nel Catanese, la perturbazione nel corso delle prossime ore interesserà anche Puglia e Basilicata. Infine il calcio, nel primo anticipo della 21esima di Serie A, la Roma ha battuto il Genoa 3-1. Con questo è tutto, arriva la musica e il New Hit.
Seven oh callings. We in Miami and we ballin'. She let Dollar pull up as we mobbin'. Every time I'm in the city, we be locked in. Ayy, locked in. Ball Harbor, take you shopping. Nikki Beach, we in the water. Free out, make it hotter. 2 a.m., we ended up at Liv. 3 a.m., we like 4 bottles in. 4 a.m., and I know which girls I'm taking home. I need to know, I need to know.
pictures on the trip with your friends. Bad dog, we don't count it, just spend. Make our own, we don't follow the trends. 100 bottles on our own expense. Only live once, so we so lit. Let's take shots, don't miss. Pour them all out, then reload it. More drinks, more sips. More time getting spent on drunk texts. More things that I gotta confess. Let's be honest for once and own it. Lose ourselves and live in the moment. When they doubt, we just show them. Private plane, we just floating.
Voce di Wiz Khalifa nel disco di Zerb, riconoscibilissimo per i suoi suoni, titolo che richiama però Alessandro Borghese e quattro ristoranti, location 10. E ricordate che il suo voto può
confermare o ribaltare il risultato.
Bravi!
Esatto. Oh, comunque la canzone, sai quando stai arrivando da qualcuno e fa mandami... Quando Barbara parla al telefono sì, ad alta
posizione.
Voce, mandami la posizione, ma basta.
Sì, dobbiamo parlare di Bibbia, ma io vorrei capire il senso di questo messaggio, però vi do ragione. Invece della Bibbia facciamo più parcheggi, che siamo tutti in doppia fila. Non c'entra niente, però hai ragione, facciamo più parcheggi, bravo.
Cioè sdraiamo le scuole, abbattiamole tutte, tanto non servono a niente. Homeschooling, come la sala propone da, non
scherzi.
Lo so, solo 20 anni. E tutti i parcheggi, sono contento. Caro Stefano, sei al telefono con noi, buongiorno.
Ciao, ciao, sono Stefano da Borghetto Lodigiano. Adesso sono appena uscito dalla macchina, sono quasi al lavoro.
Molto bene, cosa fai?
Adesso sono volontario della Croce Bianca.
Molto bene, grazie per il tuo servizio a te e ai tuoi colleghi. Allora grazie, Stefano, dici un po', il latino, le poesie a memoria, che ne pensi?
Ma secondo me si è dimenticata una materia che è fondamentale sia a casa che nella vita, che è il rispetto. Il rispetto che parte dalle regole in tutti i sensi, del rispetto verso i professori, rispetto verso i genitori, rispetto anche dei ruoli. È una materia che ormai nessuno insegna più, credo.
Allora, sono d'accordo con te, mi aspettavo citassi l'educazione civica, però anche il rispetto, voglio dire, va bene lo stesso. E domanda,
sì,
solita diatriba.
La civica è verso le regole in generale, ma quelle scritte, ma io dico rispetto proprio verso la gente, verso gli altri.
E come si fa a tradurlo?
Brava Ludo,
si fa a tradurlo in una materia però?
No, facciamo una cosa Stefano, tu sei il professore di rispetto, entri in classe e fammi la lezione di rispetto, sei davanti a 18-12 anni, facciamo l'ora di rispetto, fammela.
È vero, non è semplice, così semplice da fare, però penso che sia una cosa che... andrebbe più
ma tu pensi che gli insegnanti non cercano,
che non è facile
appunto, ma proprio per questo, e poi vi chiedo però la gentilezza, restiamo però sulla proposta di Valditara, perché se parliamo veramente di massimi sistemi allora vale tutto. Tu pensi che gli insegnanti di oggi non provino ognuno a modo proprio ad avere rispetto, a insegnare rispetto?
Penso che non siano preparati anche a farsi rispettare e a insegnare, perché questa materia, questo modo di fare non è insegnato.
Ok, va bene, ultima domanda Stefano, quindi solito tema su questi argomenti: non dovrebbe il ragazzo o la ragazza arrivare a scuola con un minimo di fondamenti di educazione dati a lui o a lei dalla sua famiglia?
No, non ho capito, scusa.
Dicevo che le basi dell'educazione, anzi del rispetto, per usare la tua parola, dovrebbero arrivare forse dalla famiglia prima che dalla scuola?
Sì, la famiglia contribuisce, però se tieni conto che in una giornata 24 ore i ragazzi stanno per più di tre quarti del tempo fuori casa, comunque a scuola
è un terzo, più o meno è un terzo, perché alle elementari stanno 8 ore.
Vabbè, comunque tanto tempo volevo
dire.
Tanto
tempo, no, no,
cioè... molto di più, di più di un terzo, secondo me.
Vabbè, adesso lasciamo perdere, a proposito, vedi che
matematica
che fare un po' di matematica serve. Grazie Stefano, un abbraccione e buona
ciao,
giornata.
Ciao Aldo, buongiorno.
Grazie a voi, grazie a voi.
Ciao Stefano, ciao ciao. Buongiorno Aldo.
Ciao. Dunque io sono fisioterapista, no? E mi sono accorto da parecchio tempo che i ragazzi non conoscono per niente l'anatomia. È una cosa che poi ci potrebbe comunque servire tutta la vita. Io sento ancora dei termini quando vengono a me, del tipo si è staccata la carne dall'osso, i nervi sono accavallati. Conosciamo bene molte cose della nostra vita, conosciamo bene il motore della nostra macchina, conosciamo bene
il... Ma no, io il motore della mia macchina non lo conosco, Aldo.
No, per me è un mistero.
Vedi, quando facciamo la patente ce lo fanno studiare comunque.
Sì, vabbè, molto...
sì, lì finisce però, cioè adesso...
Certo. Però anche il fatto di... Io ho portato lo scheletro in una scuola dove i bambini hanno paura ancora dello scheletro. Cioè non gli si viene detto che quello
però
quell'oggetto...
perdonami Aldo, adesso non pensare che io sia scortese, però cioè, dopo che io conosco i nomi esatti delle ossa e la terminologia precisa per definirti il dolore che sento, fa di me questo un cittadino migliore, più rispettoso delle leggi, non commetterò femminicidi.
No, però più preparato, lui forse intendeva.
Ho capito, e allora potrebbe chiamarti, non lo so io,
certo, qualsiasi tipo di materia.
Qualsiasi
chiaro.
Tipo di materia, e quindi cioè ti chiama uno dalla libreria e ti dice la gente viene qui e confonde, non lo so, Jacopo Ortis con leopardi, e quindi cioè,
però
fa
il
di
tema
noi,
comunque
fa di noi delle persone migliori sapere i nomi delle ossa.
Però quello che ci dice Aldo, dimmi se sbaglio Aldo, è che tu daresti priorità ad esempio allo studio dell'anatomia piuttosto che allo studio del latino.
Assolutamente sì, cioè il conoscere il corpo umano equivale a dire io vado in palestra, cioè, anche andare in palestra per molte persone non si capisce l'importanza di una possibile ernia al disco se io alzo 200 kg, no? Quindi diventerebbe interessante capire che comunque all'interno delle vertebre ci sono dei nuclei.
Vabbè, ci sta. Effettivamente, vabbè, è la tua opinione, il tuo campo. Facciamo una cosa per uscire un po' dal cul-de-sac.
Certo.
Lettura della Bibbia, poi chiaro che attenzione, queste sono indicazioni, quindi non è che dal prossimo anno tutti i ragazzi leggeranno tutti i giorni la Bibbia. No, non succederà. Però tu che ne pensi?
Assolutamente sì, io per quello che concerne la Bibbia, assolutamente, io sono molto d'accordo. Io fatto lo scientifico, il latino l'avevo studiato, io ho 60 anni adesso, però secondo me è molto molto importante.
Ci sta, perfetto. Va bene,
ma è importante, insomma, scusate, anche per un ragazzo di religione musulmana o per un ragazzo ateo?
Loro conoscono molto bene il Corano, e il Corano lo conoscono praticamente a memoria. Io ho molti amici musulmani e quindi posso capire che loro lo sanno veramente tutto.
Ma non c'è il catechismo, scusate, per queste cose?
No, se per questo c'è anche l'ora di religione. In realtà l'indicazione qui è di stimolare la lettura della Bibbia per rafforzare le conoscenze delle radici della cultura italiana, non religiosa. Poi ne parliamo comunque.
Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è una bella serie TV senza spoiler dagli amici.
E per voi? Cos'è RTL 102.5?
C'era una volta un muro con su scritto ti amo, ma non lo sai perché tu non parli italiano. Fumavo troppo, era per te che ho iniziato, quando hai detto non sei più la mia roba. Un horror, poi resto da lei,
e farà male, ma tu non ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte. Se vuoi farmi male, fammi male stanotte. Dammi un bacio strano, prima piano, poi forte. So che quel francese ti ha guardata tre volte. Un, due, tre, quello cosa ne sa di noi. Non so che mi hai detto ti amo su un booster. Una sigaretta, poi nessuna, poi tutto, poi fa, 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 sempre un po' male. L'ultimo sguardo litigata, bacio in bocca da dare che ce lo siamo dati contro tutte le porte. Chissà che ti prende, che ti prende a volte. C'era una volta un muro con su scritto scappiamo, ma non lo fai perché l'hanno riverniciato. Pensavo troppo, ma pensavo sbagliato quando ho detto porta via la mia roba. Mi sveglio di nuovo da lei e mi fa male. Se vuoi farmi male, fammi male stanotte. Dammi un bacio strano, prima piano, poi forte. So che quel francese ti ha guardata tre volte. Under tra quello cosa ne sa di noi. Non so che mi hai detto ti amo su un booster. Una sigaretta, poi nessuna, poi tutte, poi fa, 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 sempre un po' male. L'ultimo sguardo litigata, bacio in bocca da dare che ce lo siamo dati contro tutte le porte. Chissà che ti prende, che ti prende a volte. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Quello cosa ne sa di noi. Non so che mi hai detto ti amo su un booster. Una sigaretta, poi nessuna, poi tutte, poi fa, 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 sempre un po' male. L'ultimo sguardo litigata, bacio in bocca da dare che ce lo siamo dati contro tutte le porte. Chissà che ti prende a volte.
Israele nelle prossime ore rilascerà 737 prigionieri palestinesi in cambio dei primi ostaggi rapiti da Hamas. Lo prevede la fase iniziale dell'accordo tra le parti. Lo ha reso noto oggi il Ministero della Giustizia di Tel Aviv. Tra i prigionieri che saranno liberati c'è anche il terrorista Zakaria Zubeidi.
La ministra del turismo Daniela Santanché è stata rinviata a giudizio per false comunicazioni sociali nel caso Visibilia. Il processo si svolgerà a Milano, prima udienza il 20 marzo. Le opposizioni ne chiedono le dimissioni.
Ondata di maltempo in Italia, in particolare al sud. Danni in Sicilia. A Caltanissetta crolla un fabbricato. 16 persone evacuate nel Catanese. La perturbazione nel corso delle prossime ore interesserà anche Puglia e Basilicata.
In chiusura, TikTok sospenderà le proprie attività negli Stati Uniti da domani, a meno che l'amministrazione Biden non fornisca rassicurazioni a Apple, Google e altri provider. L'annuncio è stato fatto dallo stesso social.
Le 6:47 minuti in No Stop News, RTL 102.5. Si sta parlando della scuola che verrà, delle nuove indicazioni, e devo dire che nei messaggi al 378-378-102.5 ci sono in sostanza due fazioni. Chi dice il latino è molto importante, ad esempio mi ha aiutato col francese, con magari lo studio del tedesco, con lo studio anche di medicina, perché tanti termini vengono da lì. E c'è chi invece dice sì, ok, tutto bellissimo, ma invece potenziare le lingue straniere, ad esempio.
Scusate, lingue straniere, viva Dio che già inglese lo fanno dalla prima elementare. Quelli come me, che adesso hanno 40 rotti anni, non solo alle elementari non facevano nessuna lingua, ma alle medie il mondo era diviso in inglese e francese. Se non avevi la fortuna di finire in una classe di inglese, ed era quelle che volevano tutti, ti ciucciavi francese. Non tutte le scuole superiori poi portavano la lingua fino all'ultimo anno. Ad esempio, nel liceo classico la lingua era prevista soltanto nel biennio quindicennio del ginnasio. Quindi di cosa stiamo parlando? Già abbiamo fatto dei grandissimi passi in avanti. Poi non è che col latino ci vai, ci fai le ferie, sono d'accordo. Il latino è un allenamento.
E nonostante tutto ciò sei uscita plurititolata. Quindi la scuola italiana funziona molto bene.
Molto bene. Infatti,
ad esempio, grazie alla bravura di tante maestre come Patrizia. Buongiorno maestra Patrizia.
Buongiorno a voi, grazie per la compagnia che ci fate tutti i giorni.
Grazie maestra per il vostro lavoro, per i nostri pargoli. Perché è giusto formarli.
Allora,
lei in che scuola insegna?
Io sono pienamente d'accordo con Barbara Sala.
Sì, un attimo solo, però volevo sapere che scuola insegna, dove
io
in Italia?
Io insegno in una scuola primaria, giù in Calabria.
Calabria, dove di preciso?
Allora, la scuola dove insegno è Siderno, una scuola primaria di Siderno.
Siderno.
Di Mirosol mio. Sono pienamente d'accordo con Barbara Sala. Anche io ho fatto le scuole X anni fa e anche io ho iniziato, forse sono stata una delle prime nella nostra zona a studiare l'inglese in quarta elementare con dei progetti e poi da lì abbiamo proseguito. Uh-huh. Io ho fatto ovviamente gli studi classici e a me è servito tanto per il ragionamento, per
stai parlando del latino
okay. Assolutamente, anche perché io essendo la maestra ho fatto l'istituto magistrale
e c'era il
ma
latino.
anche noi la lingua straniera l'abbiamo fatta solo nel biennio.
Però quello è il passato, no?
Assolutamente
quello è il passato, abbiamo fatto adesso dei passi avanti, no, per la lingua e vabbè, ma allo stato attuale
eccetera. Ecco, allo stato attuale i ragazzi, quelli che vedo io ormai sono 22 anni che insegno nelle scuole primarie, ho insegnato su a Milano, ho insegnato a Torino e adesso sono ritornata al mio paese. A mio avviso aver perso l'abilità di studiare le poesie, perché purtroppo dal 2002 non ci sono stati più programmi ma indicazioni nazionali, non andava bene. Io ho formato ragazzini che arrivavano alla terza elementare e facevano fatica a memorizzare anche le tabelline. È un problema proprio di fondo di come è strutturata purtroppo la scuola primaria, perché poi da lì verranno poi gli studi in avanti.
Ecco, allora maestra, ce lo dica lei, come cambierebbe la struttura se dice che il problema è di fondo della primaria?
Io devo essere sincera, io insegnando italiano ho sempre dato spazio allo studio delle poesie, ma soprattutto delle poesie classiche, quelle che studiavamo noi. Quindi sapere chi era Leopardi, sapere chi era il Pascoli, certo ovviamente rapportate all'età, non avremmo fatto mai, l'infinito, il 5 maggio di Manzoni, però...
E poi cos'altro? Va bene, quindi le poesie siamo d'accordo, poi cos'altro cambierebbe? Perché non credo sia solo questo.
No, io potenzierei proprio lo studio delle materie umanistiche, molto più italiano, perché purtroppo i bambini, e soprattutto la scrittura, ritorniamo per favore al corsivo. Il corsivo serve tantissimo ai bambini.
Il corsivo si insegna ancora, però maestra, non è che non
si usa. Ma non lo usa più nessuno.
Che non lo usino per conto loro.
Fermi un secondo. Allora, spoiler, domani parliamo anche di questa cosa del corsivo, perché il 23 di gennaio, non c'entra tanto il corsivo, il 23 di gennaio è la giornata internazionale per la scrittura a mano. Ormai i ragazzi sono meno abituati a scrivere a mano, perché ovviamente c'è la tecnologia che aiuta. Il corsivo richiede tempo per essere insegnato e più tempo per essere scritto. Io ho visto mio figlio nelle vacanze di Natale, unico compito di italiano, fare due riassunti, una paginata di riassunto di quadernone, così tutto in stampatello.
No,
ci vuole tempo. Io credo che, voglio dire, le maestre di un tempo, e lo chiedo a te, cioè passavano tra i banchi e prendevano le mani dei bambini e gli facevano fare proprio i giri, le anellate.
Io lo faccio ancora adesso.
Complicato farlo.
No, molto complicato, anche perché i bambini non hanno proprio la manualità.
E non hanno pazienza.
Non ci sono neanche più le attività manuali, quindi non so, lavorare col pongo piuttosto che col DAS,
disegnare
proprio le mani, non lo fanno più. Adesso hanno il tablet, adesso disegnano, vogliono la scheda, per dire, vogliono il rinforzo, quello che noi chiamiamo strumento compensativo, vogliono la scheda, quando invece non sono più abituati a sentire una maestra che detta.
Verissimo,
io sono anacronistica, infatti un po' tra virgolette odiata dai bambini, ma tanto apprezzata dai genitori. Perché io comunque, piuttosto che andare a chiedere soldi per le fotocopie ai genitori oppure farle io ho detto letture di 2-3 pagine per i bambini, e da lì poi dovranno fare anche la lettura e la comprensione del testo. Non ce l'abbiamo più, perché non abbiamo più tempo. Siamo talmente tanto ossessionati dal finire un programma che sorvoliamo su quello che è la base principale della scuola primaria, ed è sbagliatissimo.
In chiusura abbiamo parlato di lettura e del fatto che si legge molto poco. Tra le proposte c'è anche quella di inserire magari degli elementi più vicini ai ragazzi, ad esempio il fantasy. Sei d'accordo?
Assolutamente. Io inizio con ogni genere di... No, io, come programma, iniziamo con delle letture standard e poi diamo spazio alle loro preferenze. Ben venga il fantasy, ben vengano i fumetti, ben vengano i romanzi di narrativa. Ovviamente rapportati alla loro età. Ci sono anche romanzi fantasy per bambini di 10 anni.
Banalmente Harry Potter, mi ricordo che alle elementari da noi avevano avuto dei dettati su capitoli di Harry Potter, quindi insomma vicino ai gusti.
Maestra, allora grazie intanto per il contributo,
voi,
un grande
grazie.
In bocca al lupo e buon
grazie.
Lavoro sempre.
Buona giornata anche a voi, a presto.
Un disco pazzesco, un successo straordinario, The House of the Rising Sun, The Animals, la versione originale, quella del 64, che in quell'anno fu disco dell'anno in Inghilterra, l'anno dopo tradotta e ricantata in italiano dai Bisonti e poi credo qualche decennio dopo rifatta anche dai Pooh. Siete su RTL 102.5, ultimo disco della prima ora di Non Stop News.
E molto spesso si parla proprio di musica anche da insegnare a scuola, perché aiuta ad imparare meglio le lingue.
Il
perché
flauto.
Magari... vabbè, quello però è una meravigliosa esperienza per tutti i genitori.
Chiedo,
no? Il bimbo
se le...
che si esercita.
Ecco, se Leo Di Mauro ha ancora la musica biblica, ti prego di rimetterla, perché il flauto è un momento in cui le famiglie invocano.
Oh.
Signore, liberaci dal flauto alle medie.
Ma io ho delle registrazioni, bisogna mettere le registrazioni di mio figlio mentre
fa le
prove.
C'è una tortura per tutto il condominio . E mi dispiace, perché anche io alle medie avrò torturato i vicini. Chiedo scusa adesso, 10 anni dopo.
E le recite?
Madre mia.
Che bello.
Ore.
E mi raccomando, però, a Natale la maglietta rossa, se non la recita non la fai.
E i lavoretti, però vedi che soddisfazione con i nostri pupi, insomma, crescerli in questo modo. Va bene, chiudiamo così, tra poco Davide Giacalone.
Eccoci qui, sono le 7.05, buon sabato, è il 18 di gennaio, siete su RTL 102.5, questo è Non Stop News, ancora un'ora insieme, poi alle 8 arriverà, chi è che arriva alle 8?
Beppe Severgnini, dai.
Però dovete prepararvi, o dite Beppe o dite Severgnini, cioè...
Lo rivogliamo rifare insieme?
No, ti prego.
Ragazzi, i canti gregoriani servirebbero anche per accordare voi due.
E infatti insegniamo anche quelli a scuola, tanto c'è tanto da spazio. Va bene, allora state con noi intanto, perché tra pochissimo arriva Davide Giacalone. Subito buio davanti, Lazza.
Mi sposto, c'è...
Mi hai fatto un buco addosso con la tua ultima frase. Sul cuore un punto rosso di una luce laser. E il cielo diventa voragine. Mi sentirò in mezzo alle rapide. Se improvvisamente scoppiassero i tuoi occhi gonfi di lacrime e se i giorni non mi passassero, non sono sicuro che capirai, perché abbiamo passato tutta la vita ad odiarci. Pensare che avevamo tutte le notti davanti. Tu non farmi sapere con chi sei stasera, perché non lo perdonerai. Spezzerai. Coi fari spenti nello stereo c'è un pezzo del Wu-Tang Clan. Litigo con l'umore, fa sali scendi come sopra la giostra di un Luna Park. Sono il tipo che conta qualche milione, poi finisce che muore sopra una Porsche. E ti porta a Risto, scegli il migliore, così mi lasci il cuore sotto la cloche. E comincio a pensare sia troppo tardi oramai per rimpiangermi. Più ci penso e più vorrei scappare via da sto posto in cui sprecano gli angeli. Sembra quasi che facciamo a turni ad essere sbagliati. Non so come riesci, ma tu con gli occhi puoi spogliarmi. Tu non farmi sapere con chi sei stasera, perché non lo perdonerai. Spezzerai le catene, pure l'atmosfera, ma poi me ne vergognerai. Tutta la vita ad odiarci e mi sento come in un tunnel col buio davanti. Se guardi nell'oblio sai che ci sono io e ci sei tu. Appena posso, ora lasciami stare e non mi urlare addosso. O esplodo come un geyser. Ho ancora da scrivere pagine e so farlo sembrare facile. Tu non farmi sapere con chi sei stasera.
Giacalone ogni mattina analizza e commenta. Non per compiacere, ma per capire. Non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
7.09, la rassegna stampa con Davide Giacalone. Inizia adesso. Buongiorno, buon sabato.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno a te Davide. Allora parleremo della ministra del turismo Daniela Santanchè tra pochissimo. Prima però stamattina hai scelto di partire da un articolo che si trova non in prima pagina sul Corriere della Sera, ma pagina 38, all'editoriale di Ferruccio De Bortoli, che spesso con piacere ospitiamo a questi microfoni, e che titola "L'industria va male, ma non preoccupa nessuno". Scrive De Bortoli: "L'industria perde colpi, l'indice tendenziale della produzione industriale, calcolato dall'Istat e aggiornato allo scorso novembre, quindi adesso, è in calo ormai da 22 mesi. Anche il fatturato è in caduta, ma sembra non preoccupare nessuno". Davide, il tuo commento.
Più che sembra, proprio non preoccupa quasi nessuno, perché se guardate tutti i giornali, ma non solo quelli di oggi, anche nei giorni scorsi, probabilmente anche quelli a venire, anche se speriamo di no, sono distratti da tutt'altro. Mentre questa questione del declino della produttività in Italia e quindi del fatturato industriale, l'Italia è una potenza, una manifattura, della manifattura, ed è in quello che troviamo non tutto ma buona parte della nostra forza nelle esportazioni, e quelle le esportazioni, l'essere dei ottimi esportatori, è quello che ci consente ancora di tenerci in buon equilibrio, a bilancia dei pagamenti largamente attiva, insomma serve come a tenere il paese su di tono, ma non interessa a nessuno, cosa che invece dovrebbe interessare, ma non solo per una questione, diciamo così, lavoreremo di più, ma proprio per le misure che si prendono. Per esempio, noi abbiamo preso come Italia, lascia perdere il colore dei governi, molte provvedimenti che servono a incentivare le imprese ad assumere. Se tu assumi ti faccio degli sconti fiscali o degli sconti previdenziali o ti faccio pagare meno IRES, cioè, quindi molta incentivazione ad assumere. Ma mentre si assumeva, cioè mentre l'occupazione cresceva, che di suo è un fatto positivo naturalmente, la produttività scendeva. Beh, significava che quegli incentivi stavano creando molti posti di lavoro che non portavano maggiore produttività, che significa che sono posti di lavoro necessariamente poveri. Il modo per uscire da questo, che se no sembra molto un vicolo cieco, non è quello che dice alziamo i salari. No, non alzi i salari, perché se alzi i salari esci fuori mercato, proprio chiudi, non è che aumenti o diminuisci la produttività, chiudi. No, il tema è: devi riuscire a portare investimenti nella ricerca e nello sviluppo, nell'innovazione, cioè recuperare produttività, e devi cercare di portare alle assunzioni di personale molto qualificato, e che significa tra l'altro qualificarlo, quindi con redditi più alti, con salari decisamente più alti. È quella la strada, ed è del resto la forza storica dell'Italia. Se noi esportiamo moltissime macchine per la produzione è perché abbiamo molte capacità in quel settore, come in altri, la farmaceutica, la chimica, beh, sono inutile fare tutto l'elenco, abbiamo delle capacità notevoli di innovare e di portare prodotti nuovi sul mercato, che quindi vengono molto graditi, specie dai produttori di altri prodotti. Se perdi questo, non è che se tu aumenti dell'occupazione di un poco riesci in questo a uscire da una crisi. Lì De Bortoli ha ragione a mettere in evidenza questi elementi, però ecco, la cosa significativa, per contrasto diciamo così, la vera notizia è: sì, ma non gliene frega niente a nessuno. Beh, strano, perché se non ti occupi di questo, cioè di come sopravvivi, difficile poi fare, diciamo, io vorrei fare politiche per la scuola, quell'altro per la difesa, quell'altro per le infrastrutture. Ho capito, ma se non ti funziona la macchina produttiva non fai proprio niente.
Cambiamo argomento. La notizia di apertura di tutti i giornali di oggi: La Repubblica, Santanchè a processo. Il Tribunale di Milano ha rinviato a giudizio la ministra del turismo per falso in bilancio del gruppo Visibilia. Arresto fino a quando avrò la fiducia di Meloni, ma è gelo da Fratelli d'Italia. Dal Corriere della Sera: Santanchè a processo per falso in bilancio. Sono tranquilla, non me ne vado. Il colloquio con la ministra. E poi la vignetta di Giannelli, che a proposito di separazione delle carriere ripropone una caricatura della Santanchè che dice: se anche venisse venissi condannata, lo sarei come imprenditrice, come ministra sono e resto incensurata. Davide.
La costanza è che come imputata in un processo si è indagati fino a quando durano le indagini, nel momento in cui la procura chiede il rinvio a giudizio, lo chiede, in quel momento si diventa imputati. C'è stata l'udienza preliminare, quindi, in cui un giudice cosa ha detto? Ha detto che sei colpevole? No, un giudice ha detto: mi pare che ci siano gli elementi necessari per, e sufficienti per andare a un processo, e in quel momento sei imputato. Però in tutto questo non cambia in niente, manco di un capello, la tua condizione di cittadino, lascia perdere, miss, di cittadino che abbiamo l'obbligo costituzionale di considerare innocente. È un riflesso condizionato anche quello delle opposizioni di chiedere le dimissioni, è un riflesso condizionato. Poi quando capita all'altro, non so, ricordate per esempio adesso l'ultimo in ordine di tempo che mi viene in mente, sindaco di Bari De Caro, che era stato indagato, ci dimetta, naturalmente la destra che dice ci dimetta, perché? Perché è quello di sinistra, adesso questa è di destra e quindi che si dimetta lo dice la sinistra, ma è un modo veramente pedestre di procedere. Forse potrebbe essere interessante se qualcuno avesse qualche idea sulla politica del turismo, che a me pare, può darsi che mi sbagli, a me mi pare che non ci sia. A me pare che non ci sia un portale plurilingue funzionante. Ce n'è uno che funziona bene, funziona bene, dai, adesso. Per gli italiani che vanno all'estero. Ma per gli stranieri che vengono in Italia no, è singolare, cioè come veramente il primo è a cura del Ministero degli Esteri, soprattutto per le aree, diciamo così, di difficoltà, di crisi, di pericolo. Io segnalo che sto andando in un'area che effettivamente potrebbe creare dei problemi. Ma per i, diciamo, quelli che vengono a casa nostra, che potremmo dargli informazioni in tutte le lingue del mondo, tutte, proprio, tanto non ci costa tanto di più, niente. Noi facciamo la Venere di Botticelli che va con la Vespa, facciamo queste cose qua. Questo potrebbe essere interessante, però comporterebbe avere delle idee. Mentre sulle questioni giudiziarie, sapete cosa c'è? C'è l'altro procedimento che riguarda, questo riguarda falso in bilancio, l'altro che sarebbe truffa nei confronti dell'INPS, quindi dello Stato. Vedrete che anche su quello si creerà esattamente, però si dirà questo è più grave perché truffa lo Stato. Non è più grave o meno grave, è sempre innocente fino alla sentenza definitiva. E in questo momento è comunque in un procedimento giudiziario, quindi non cambierà assolutamente niente. Ma vuoi mettere la soddisfazione di fare la dichiarazione stereotipata?
Vediamo poi come si muoverà anche la politica nei prossimi giorni rispetto a questo caso che continueremo ovviamente a seguire. Intanto però arriva la viabilità. Lì alle 7:18 minuti in No Stop News torniamo in edicola con Davide Giacalone e andiamo in realtà negli Stati Uniti, perché è arrivata una notizia che qualcosa evidentemente cambia, perché si stima che questo social sia usato da 170 milioni di persone solo negli Stati Uniti. La Corte Suprema americana ha confermato lo stop. Siamo sul Corriere della Sera. Lo stop di che cosa? Di TikTok. Ma Trump precisa: deciderò io. ByteDance, che è la società cinese che poi è proprietaria di questo social, secondo la legge dovrebbe vendere l'app entro domani, il 19 gennaio. Come ci si comporterà, Davide?
Allora, ByteDance, per la precisione, sì, naturalmente è una società, la società che lo possiede, cinese, ed è partecipata dal Partito Comunista Cinese. Quindi coloro i quali sono soci, tra cui fra l'altro uno dei sostenitori di Trump, di quella società, sono soci del Partito Comunista Cinese. Il grande avversario di TikTok, quello che ne voleva la cancellazione, era un tale che si chiamava Donald Trump ed era presidente degli Stati Uniti d'America. Poi perse le elezioni, continuando a dire che la Cina e il TikTok erano il grande nemico. Perse le elezioni, però il successore Biden, con la maggioranza democratica, ma con una legge che ha avuto largo consenso sia alla Camera dei rappresentanti che al Senato, quindi diciamo una legge condivisa da repubblicani e democratici, pose dei limiti e delle regole serie da rispettare per TikTok, perché il problema non è se gli americani guardano il balletto su TikTok lo guardano da un'altra parte, tanto la scemata ovunque tu la guardi la stessa cosa, è che mentre tu guardi la scemata, perché sono scemate, mentre tu guardi la scemata i tuoi dati vengono utilizzati, e questo a cura di una società in cui appunto il socio, il Partito Comunista Cinese, potrebbe creare dei problemi. La Corte Suprema è una corte a maggioranza trumpista, diciamo repubblicana, ma insomma trumpista, perché ne ha nominati molti Trump per una serie di circostanze, adesso non abbiamo il tempo di approfondire. E la Corte dice qua bisogna chiuderla. E però Trump, che nel frattempo è tornato presidente degli Stati Uniti d'America, dice no, no, buoni, calmi, decido io. Perché? Perché ha scoperto che con TikTok si possono vincere le elezioni. Era stata una grande trovata di Obama, che aveva fatto la rimonta grazie all'uso sapiente dei social. Da ultimo lo ha ben capito Trump, soprattutto lo ha capito molto bene Elon Musk, che se ne è comprato uno per 60 miliardi, continua a perdere soldi, ma in compenso ci fa, diciamo così, un valore aggiunto in altri settori. Questo è il tema. Ora è evidente che insomma forse la cosa meriterebbe di essere regolata meglio, anche perché mentre tutti stiamo parlando di TikTok, siccome diciamo il mondo non è popolato solo da fessi, questi hanno capito che non va troppo bene, quindi hanno fatto un altro social cinese che si chiama Red Note, e grande parte dei diciamo utenti di TikTok sta emigrando su quest'altro social cinese. Il tema ancora una volta non è quanto durano i filmati, che tipo sono, quanto sono attraenti, perché non è questo. Il problema è la capacità di agganciare le persone. E prima ti faccio vedere i topolini, e poi ti faccio vedere le paperelle, e poi ti faccio vedere le gaffe, e poi ti dico la terra è piatta, e tu non te ne sei accorto che sei passato dalle paperelle alla terra è piatta. Quando hai creduto che la terra è piatta, sei pronto a tutto.
Davide, allora, intanto una prece per tutte le TikToker e i TikToker in questo momento in America sono in ansia. Abbiamo 60 secondi, anche se la notizia meriterebbe molto più tempo, ma intanto la commentiamo. Pagina internet della Repubblica, Russia e Iran rilanciano l'intesa. Cosa è successo? Che a Mosca il leader iraniano Pezeshkian e il presidente russo Putin hanno firmato un accordo di partenariato strategico globale tra Iran e Russia. Non solamente noi cerchiamo alleanze, lo fanno anche loro.
No, ma loro hanno un'alleanza, la questione è questa, c'è un as, diciamo, guerrafondaio, un as del male, perché non avere paura di definirlo come è, che comprende la Russia, l'Iran, la Corea del Nord e alle loro spalle, diciamo così, non partecipante ma tutelante, la Cina. Però questo as non ha alcuna, diciamo, forma di... non ha alcuna formale trattato, alleanza, roba firmata, come era in passato il patto di Varsavia, il patto militare contro di noi, contro gli occidentali, contro la pace. Ecco, adesso stanno rimediando, ieri hanno fatto l'accordo, ricordatelo, no? L'Iran non è solamente il posto dove hanno rapito, hanno imprigionato un'italiana, ci hanno costretto a negoziare, è un posto dove c'è una condannata a morte solo perché è libera, Aziz, perché è una donna che pensa, quell'altra l'hanno ammazzata di botte perché aveva una ciocca di capelli scoperta, finanziano i terroristi di Hamas contro Israele, finanziano gli Houthi che sparano su di noi, la Russia che cos'è non lo so a ripetere, ecco, hanno fatto un'alleanza ieri, magari teniamola a mente. Ecco.
Insomma, torneremo a parlare anche di questo argomento con Davide Giacalone in rassegna stampa sicuramente a partire da domani. Grazie Davide, buona giornata.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Eccoci qua con i titoli dello sport dalla Gazzetta. Milan, Walker c'è e poi in arrivo l'asso del City, l'Inter, lo scudetto dipende solo da noi. Il Corriere dello Sport si concentra sulla ghigliottina. Juve, Milan, dentro o fuori, ultima chiamata per rientrare nel grande giro. Lo spareggio, come lo chiama il Corriere dello Sport, oggi alle 18. Non Stop News torna tra poco, state con noi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come la meritata birretta dopo il concerto.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? RTL 102.5. Bye.
straight anyway. She came in missing by the locked shell. I can't drink this by myself. Sit with me, babe. Then I started laughing.
Subito in Medio Oriente, Israele ha approvato definitivamente l'accordo sulla tregua nella striscia di Gaza e sulla liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas. L'intesa entrerà in vigore da domani pomeriggio. Oggi intanto Tel Aviv avrà i nomi dei primi tre prigionieri che saranno rilasciati dai palestinesi. Cambiamo argomento. La ministra del turismo Daniela Santanchè è stata rinviata a giudizio per false comunicazioni sociali nel caso Visibilia. Il processo si svolgerà a Milano. La prima udienza è per il 20 marzo. La decisione lascia l'amaro in bocca, ha detto la difesa della ministra, che per ora non si dimetterà. Ora negli Stati Uniti la cerimonia del giuramento del presidente eletto Donald Trump, in programma lunedì prossimo, il 20 gennaio, si svolgerà all'interno del Congresso americano a causa dell'ondata di gelo attesa a Washington, prevista anche la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Infine il calcio, oggi altri tre anticipi, alle 15 Bologna-Monza, alle 18 Juventus-Milan, alle 20.45 Atalanta-Napoli. È tutto.
Non te ne saresti mai andata senza fare rumore. Oggi ti vesti di un nuovo colore. È un sabato morto se lo vedo passare dentro un solo locale. Siamo gli stessi che si vive una volta e fa male. E quando la notte viene giù per orizzontale, abbiamo sempre qualcosa da farci perdonare. Se avessi imparato da uno sbaglio ogni volta sarei davvero ricco. Continuo a cercare tutte le risposte scritte sul soffitto e mi rigiro la notte. Che mal di te, come fare a battere parole, quanti danni fai? Esco per comprare qualcosa da mangiare. Il mio umore fa schiaffi con le luci di Natale.
Io che faccio le radiografie e sentimenti per non sbagliare. Tu invece hai il coraggio di chi si butta di testa in mare. E quando la notte viene giù per orizzontale, abbiamo sempre qualcosa da farci perdonare. Se avessi imparato da uno sbaglio ogni volta sarei davvero ricco. Continuo a cercare tutte le risposte scritte sul soffitto e mi rigiro la notte. Che mal di te, come fare a botte contro di me, con le parole quanti danni fai. Tornare indietro con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, cari Ariete, dedicatevi alle piccole cose di casa, a fare ordine, sistemando tutte quelle cose che state rimandando da parecchio tempo, perché le stelle vi aiuteranno a fare bene. Amici del segno del Toro, la luna accende in voi la giusta e necessaria fantasia, quella creatività che vi serve per inventare qualcosa di migliore e di diverso. Tempo di fare proposte e di stupire. Gemelli, sarete piuttosto reattivi e decisi con le persone di casa, forse per difendere i vostri spazi e la vostra privacy da chi vorrebbe capire di più. Non è il momento di lasciar fare. Cancro, per non dare ragione a Marte dicendo in modo affrettato e poco chiaro, sarete particolarmente precisi e ponderati con tutto. Evitate ciò che si fa d'impulso. Leone, farete e agirete in modo deciso, improvviso, determinatissimo, cogliendo forse di sorpresa qualcuno che non si aspetterebbe una simile reazione. Giocate sulla velocità. Amici della Vergine, la luna nel segno vi renderà tosti, combattivi e piuttosto reattivi, sempre pronti a dire di no a chi o a cosa confonde, si sbaglia, non spiega il suo pensiero. Bilancia, se farete o parlerete in modo poco chiaro o poco preciso, finirete per fare un favore agli altri, a chi è in competizione con voi. Usate la prudenza per non commettere errori. Scorpione, i sogni del momento saranno adatti al vostro modo di essere e di pensare. Per questo potrete concedervi brevi e lunghe fughe con la fantasia. Niente vi tiene legati alla logica. Sagittario, avreste voglia di vivere l'impegno e ogni missione in modo chiaro, preciso, senza perdere tempo con cose poco utili o interessanti. Non impeditevi di fare qualcosa di diverso. Cari Capricorno, coltivate interessi e passioni da condividere, da raccontare a chi ha forse davvero bisogno di spunti e di riflessioni per reagire alla noia, alla lentezza. Sarete di ispirazione. Acquario, lasciate che qualcuno faccia e che si impegni, perché il suo modo di agire potrebbe rivelarsi utile anche a voi. Notate come tutto in qualche modo venga a vostro favore. Infine, amici del segno dei Pesci, questa luna opposta rischia di mettervi ancora una volta sotto accusa a causa della vostra scarsa propensione verso la precisione, verso una logica che vi annoia.
Grazie a Daria Baietti, la voce e il volto dell'oroscopo qui su RTL 102.5. Sono le 7.37, questa è Non Stop News.
Torna a trovarci con piacere Camilla Conti, collega della Verità. Come stai Camilla? Buongiorno.
Benissimo, buongiorno a tutti e a chi ci ascolta.
Grazie per essere insieme a noi, insieme a te cercheremo di fare un po' di chiarezza sugli ultimi temi di scottante attualità. Ne abbiamo parlato poco fa anche in rassegna stampa, oggi sui giornali, anche sulla Verità, c'è ampio spazio per la vicenda di TikTok, Trump e Xi Jinping, perché la Corte sceglie di chiudere, intima di chiudere il social cinese, ma Trump ha avuto una telefonata con il presidente Xi Jinping. Che cosa ci dobbiamo aspettare e che cosa si sono detti?
Sì, intanto alla vigilia dell'inaugurazione del governo Trump lunedì si celebrerà al chiuso, non all'esterno, perché ci saranno meno 18 gradi a Washington, quindi l'insediamento sarà al coperto. C'è stata questa telefonata fra i due leader, partendo proprio, hanno detto almeno di aver parlato di vari temi, non solo di TikTok ma anche dei dazi, del fentanyl, dei problemi nel Pacifico. Però il caso di TikTok esplode perché appunto la Corte Suprema ha deciso di sospendere l'applicazione, cioè Trump chiede alla Corte Suprema di sospendere l'applicazione della legge che entrerà in vigore domani proprio sul bando di TikTok. Trump inizialmente nel suo primo mandato presidenziale aveva decretato lui stesso la messa al bando del social network, lo ricordiamo, di proprietà cinese, però ha cambiato idea. Vuole salvare l'app e appunto chiede alla Corte di fare marcia indietro anche per evitare di creare un incidente con Pechino. Oggi stamattina sul Corriere della Sera c'è un'intervista interessante a Ian Bremmer, che è un analista politico sempre molto puntuale, e lui sottolinea che insomma le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina saranno molto difficili, quindi sarà complicato raggiungere un qualsiasi accordo, ci sono tanti ostacoli e quindi c'è una specie di riscaldamento. Bremmer fa un paragone, dice che Trump e Xi, scrive, sono come due pugili che si scambiano un saluto formale toccandosi con i guantoni prima di un match che sarà comunque molto combattuto. Ecco, e il primo elemento, tema al centro del ring è appunto il destino di TikTok.
C'è il destino di qualcun altro in Italia che adesso è sotto i riflettori, Daniela Santanchè, ministra del turismo, che viene, a questo punto verrà processata, rinviata a giudizio per il falso in bilancio riguardo la sua azienda, ovvero Visibilia.
Sì, tema di attualità di politica interna, tra l'altro questo è un primo passo, lei va a processo per falso in bilancio, ma c'è ancora una richiesta di rinvio a giudizio per truffa ai danni dello Stato per l'utilizzo della cassa Covid. Quindi insomma la partita non è che finisce qui. Gelo per il momento da parte di Meloni, pare che non si siano sentite, almeno a quanto scrivono i giornali, poi vedremo cosa succederà oggi. C'è anche un problema per tornare all'argomento di cui parlavamo prima, di incrocio di agende, perché questo caso complica la scelta di Meloni probabilmente di andare al giorno di Donald Trump alla Casa Bianca, quindi lei andrebbe negli Stati Uniti con una ministra dimissionaria. Al centro dei riflettori ci sono Meloni, ovviamente Daniela Santanchè, ma anche Ignazio La Russa, che è presidente del Senato e che diciamo è stato l'uomo che ha portato la Santanchè ha favorito l'ascesa come ministro di Santanchè. C'è anche un altro protagonista sullo sfondo, che c'è sempre, che in questo momento osserva un po' tutto quello che succede in vigile silenzio, ed è il Quirinale. Vedremo se interverrà nei prossimi giorni, verrà filtrato qualcosa anche dai quirinalisti sui giornali. C'è già chi fa un toto successore di Santanchè, gira il nome di Gianluca Caramanna, che è un deputato romano vicino alle sorelle Meloni, oggi è consigliere politico del Ministero del Turismo. Di sicuro quello di ieri, era venerdì 17, è stato forse il peggiore di venerdì 17 per Santanchè, e forse non solo per lei.
Finora almeno, insomma, non escludiamo, ce ne esatto. Possono essere.
Poi tutto è relativo, chiaramente, però ci mancherebbe. Siamo sempre garantisti. Per
ci
cui,
mancherebbe
però,
altro.
Il silenzio di Meloni è interessante, ecco.
Anche quello è un messaggio. Camilla, grazie sempre per la chiarezza. Buon lavoro e buon fine settimana a Camilla Conti della Verità. A presto.
Grazie a voi, a presto.
Grazie. Allora, andiamo in pubblicità. Alle 8, Beppe Severgnini, prima però, per soddisfare anche un po' la mia passione legata al settore ferroviario.
Mamma mia, i modellini? Facciamo il modellino qua sul bancone?
Ecco,
il trenino del Bernina?
Faremo esattamente quello. È stata una settimana sicuramente non piacevole. Non solo per i pendolari, anche per chi prende il treno saltuariamente, ma in realtà non è la sola settimana in cui ci sono stati disagi. Cercheremo di capire perché, nonostante la nostra rete funzioni, non mi assaltate bene, abbia comunque dei problemi. A tra poco.
Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come il wifi gratis quando hai finito i giga.
E per voi cos'è RTL 102.5?
RTL 102.5. Very normal people, very normal people.
Potrei dirti che fa ancora male, non si decide a passare, che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore, ed è stata la prima volta che il protagonista ero io, e non sempre qualcun altro, un attore o un vecchio zio. Potrei dirti che a volte sono attraversato dalla malinconia, tipo che ho sbagliato tutto e vivo una vita che non è la mia, ma che ormai ci sono dentro e che è impossibile liberarmi, e poi pensi a una paranoia, è solo un modo per giustificarmi. Potrei dirti tante cose, ma sarebbe un fuori onda, che mi hai chiesto come va e ti aspetti che risponda. Oh yeah, come Russia in Ucraina, oh yeah, Tel Aviv e Palestina, oh yeah, in America Latina, oh yeah. Nell'aria, nell'acqua, per strada e nell'aldilà, a scuola, al lavoro, nel cuore dell'Africa, in basso, in alto, in casa e nell'una, nell'aria, nell'acqua, nella città. Potrei dirti che certe volte sento che mi vivi come un peso, come una decorazione, come un quadro che sta bene appeso. Potrei dirti che vorrei vivere alle isole Marchesi, come fecero Gauguin, Jacques Brel, certi francesi. Lo direi ma senza crederci fino in fondo a questa cosa, che se fuggissi veramente poi mi mancherebbe una scusa. Una via di fuga esiste solo se non la intraprendi, come un patrimonio esiste solo quando non lo spendi. Potrei dirti tante cose, ma sarebbe un fuori onda, che mi hai chiesto come va e ti aspetti che risponda. Oh yeah, tra Corea, Taiwan e Cina, oh yeah, sulla costa maghrebina, oh yeah, la politica italiana, oh yeah.
L'acqua strada e nell'aldilà, in casa, al lavoro, in alto, nella città, in basso, in alto, nel cuore della realtà, nell'aria, nell'acqua, nella città.
Potrei dirti che ho cercato ovunque e non c'è stato verso, non l'ho più ritrovato il mondo che abbiamo perso, ma ci sono momenti, amore mio, che non importa, perché il cuore a volte è un muro duro, ma l'amore è una porta. Oh yeah, tra il salotto e la cucina, oh yeah, la domenica mattina, oh yeah, quando tutto si incasina, oh yeah. Nell'aria, nell'acqua, per strada e nell'aldilà, a scuola, al lavoro, nel cuore dell'Africa, in basso, in alto, in casa e nell'una, nell'aria, nell'acqua, nella città.
Uscirà il 31 di gennaio Il Corpo Umano, nuovo album di Lorenzo Giovanotti. Questo è il secondo singolo estratto, si intitola Fuori Onda, appena ascoltato qui su RTL 102.5 in Non Stop News.
Allora, in settimana nuovi, diciamo così, disastri, disagi, chiamiamoli così, per il settore ferroviario. Cerchiamo di capire che cosa è successo e quali sono i problemi, si dice, strutturali della nostra rete. Con piacere torna a trovarci il professor Andrea Giuricin, economista dei trasporti all'Università Milano Bicocca. Professore, bentornato e buongiorno, anzi buon pomeriggio, visto che so che si trova in Thailandia.
Buon pomeriggio.
Grazie. Allora, io vorrei fare con lei, prima di capire cosa sia successo questa settimana, ma in generale quali siano i problemi della rete, una premessa che lei mi sembra faccia sempre, che in realtà la nostra rete di trasporto ferroviario è un'ottima rete, o mi sbaglio? Adesso poi so che qualche insulto arriverà via messaggio, ma spieghiamo perché.
No, allora, sicuramente nessuno nega che ci siano stati dei disagi ultimamente e che da agosto dello scorso anno sicuramente ci sia stata una certa difficoltà. Detto questo, bisogna anche ricordare che il nostro sistema ad alta velocità è sicuramente un sistema che è considerato un'eccellenza nel mondo grazie alla liberalizzazione, cioè abbiamo tantissimi treni in una grandissima frequenza, abbiamo dei prezzi molto più bassi, a parte la Spagna che ha liberalizzato, rispetto a tanti altri sistemi ad alta velocità. Per quello rimane un'eccellenza. Detto questo, esistono sicuramente dei problemi, questi problemi bisogna affrontarli punto per punto per risolverli e appunto per diminuire la percentuale di ritardi.
Al netto di questo, poi glielo spieghiamo però ai pendolari, perché a parte l'alta velocità ci sono quelli, e adesso i miei colleghi mi prendono in giro perché io abito nel centro della freccia delle risaie, cioè la Milano-Alessandria, in cui non funziona mai niente, i pendolari sono disperati. Ma al netto di questo, io vorrei capire veramente da umile fruitrice saltuaria dei treni, perché se c'è un guasto tra Roma e Firenze, come mi è parso di capire nei giorni scorsi, ci sono dei disagi a Torino. Come funzionano sti treni?
Allora, in realtà i disagi, come abbiamo avuto negli ultimi giorni, sono capitati nei nodi urbani. Abbiamo visto sabato scorso l'incidente nel nodo di Milano, l'abbiamo visto a Roma Termini. Questo cosa significa? I nodi urbani sono laddove tutto il traffico regionale, alta velocità, intercity e anche i treni merci passano. Quindi nel momento in cui, come è successo settimana scorsa, è caduta una linea elettrica, una linea aerea, e praticamente il treno poi ci ha preso dentro, e quindi a questo punto si è bloccato non solamente quel treno ad alta velocità, ma si è bloccato tutto il nodo di Milano, con conseguenze da Torino fino a Bologna e chiaramente tutti i treni che poi andavano verso il sud Italia, ma anche verso Venezia. Quindi è la complicazione che abbiamo noi nei nodi urbani, che è diversa rispetto a Francia e Spagna, perché Francia e Spagna hanno sistemi completamente separati tra alta velocità e regionali. In Italia abbiamo un cosiddetto sistema misto, e questo, perché è stato pensato così decenni fa, questo sistema ha sicuramente delle problematiche e maggiori complicazioni.
Professore, per capirci, vogliamo dare qualche numero? In uno snodo, faccio l'esempio di Roma Termini, quanti treni passano ogni giorno?
Se noi andiamo a vedere la stazione di Roma Termini, abbiamo circa 1000 treni al giorno. Di questi, 650 sono regionali, 300 alta velocità, una cinquantina sono altre tipologie di treni. Su Milano siamo intorno a 740 treni al giorno. Quindi capiamo bene che è una grandissima quantità di treni, che circa un terzo sono treni ad alta velocità. Detto questo, noi dobbiamo pensare quali sono le soluzioni di corto periodo, ma anche quelle di medio-lungo periodo, per cercare di risolvere i problemi che si sono presentati negli ultimi mesi. Teniamo conto che siamo in un periodo storico particolare, perché? Perché si stanno facendo grandissimi investimenti sulla rete, stiamo parlando del PNRR, che tutti sappiamo che cos'è, ma si parla di 30 miliardi di euro che verranno finiti di spendere da qua a giugno del 2026, ma tanti, tanti lavori significa tanti cantieri come sappiamo significa avere maggiori disagi, cioè se succede qualche problema non abbiamo più quei buffer, quella disponibilità magari di tracce per salvare fra virgolette un determinato treno, e quindi chiaramente la situazione già complicata si complica ancora di più.
Ecco professore, invece per misure a lungo termine che cosa si può fare? La rete va rifatta da capo?
No, allora noi abbiamo la rete alta velocità circa 1000 chilometri che funziona bene, sicuramente è una buona rete. Questa rete si sta espandendo, quella ad alta velocità, teniamo conto che verranno concluse la Napoli-Bari, la Milano-Venezia almeno fino al tratto, fino a Verona, poi ci sarà il terzo valico che sicuramente velocizzerà la rete, abbiamo poi gli investimenti verso il sud Italia con le velocizzazioni della rete. Detto questo, che cosa bisogna fare? I problemi sono principalmente nei nodi urbani e, come dicevo, nelle stazioni. Nel medio-lungo termine bisogna fare degli investimenti. Nei nodi urbani significa fare investimenti tecnologici in quella tecnologia che si chiama ERTMS alta densità, che permette di avere in sicurezza più treni sugli stessi binari, cioè diminuisce il distanziamento, un po' più simile alla metropolitana. Poi dobbiamo fare i passanti. Già a Bologna ne esiste uno e sappiamo che lì si separa il traffico a alta velocità da quello regionale quasi completamente. Si sta facendo quello di Firenze, ma probabilmente avremo bisogno di altri passanti, magari su Milano. Nel corto medio periodo, anche questo secondo me è importante ricordarlo, bisogna cercare di agire per quanto riguarda la prioritizzazione del traffico, cioè non tutti i treni, ben detto nelle stazioni abbiamo congestione, Milano e Roma, non tutti i treni potranno arrivare a Roma Termini, ma alcuni si dovranno fermare a Roma Tiburtina, e quelli di Milano Centrale, alcuni treni dovranno fermarsi su Porta Garibaldi. La scelta come deve essere fatta è una scelta tecnica, cioè bisogna valutare qual è il valore socio-economico di ogni singolo treno, capire quale senso che entri a Roma Termini, quale senso che invece che si fermi a Roma Tiburtina.
Sta di fatto che io non so come prenotare le vacanze, degli aerei non mi fido più, dei treni mi faccio segno della croce, monopattino non si può usare, e quindi è un casino. Il codice
abbiamo
del...
fatto un'analisi seria e l'abbiamo dovuta...
No, alla fine poi è quello. Professor Giuricin, economista dei trasporti dell'Università Milano Bicocca, grazie mille per questa chiacchierata, buona giornata.
Grazie a voi.
Certe volte la sala mi affida dei compiti, ma io non sono assolutamente degno, come in questo caso. No, ma riconosco i miei limiti, va bene così. Shirley Bassey con Diamonds Are Forever. Chiudiamo la puntata di Non Stop News, non prima però di andare sulla neve. Sapete che anche questo è un weekend di gare in Coppa del Mondo per le nostre italiane e i nostri italiani, e come sempre la nostra testimonial Sofia Goggia ci manda un saluto.
Amici di RTL, buongiorno e buon weekend. Che dire, questo weekend è un weekend per noi veramente interessante, perché disputeremo oggi alle ore 11 la discesa libera, domani medesimo orario il super gigante qui a Cortina d'Ampezzo. Quindi noi italiane giochiamo in casa, le prove sono andate bene, siamo tutte in forma, la pista è perfetta e non poteva essere migliore. Ad ogni modo, che dire, questo weekend Cortina ospita quelle che sono le gare pre-olimpiche, perché l'anno prossimo qui al febbraio del 2026 ci saranno i giochi olimpici. Per quanto riguarda le donne questo è quanto, ma comunque seguite anche gli uomini che gareggiano oggi a Wengen in discesa libera dopo la nostra alle 12.30 e domani lo slalom. Comando, ti fate sempre noi italiani. Ciao.
Lo faremo. Ciao. Sofia. Ciao Sofia. Grazie. Allora, sono quasi le 8, quindi arriva
Beppe Severgnini.
Bravi, dopo 2 ore ce l'hanno fatta. Bravi.
A tra poco, state con noi.